Presidente, ho parlato di male, cioè lo Spirito Santo spinta, è una spinta a fare il bene, a aiutare, perché si può avere anche la spinta a fare il male. Ecco, sì. Oltre a questa spinta, forza, convinzione, per...
Perché la Bibbia parla di chi anche non sa.
Appunto, voglio dire.
Che vuol sempre dire tutti.
Appunto, è questo che magari non abbiamo pensato, cioè abbiamo parlato di Spirito Santo, magari dice, no, facciamo un po', ma lo Spirito Santo è una spinta a fare il bene, no? Già ci toglie, oltre.
Per quello che ho capito io, la potenza che si può dire con Gesù per riuscire a fare la salvazione. E questo che bisogna
credere.
Sì, e l'aspetto dinamico della Trinità, perché l'invisibile è comunque il essere visibile nel senso di Gesù terreno e comune solo proprio di Gesù, di essere invece la spinta per continuare ciò che Gesù ha cominciato, questo è proprio dello Spirito Santo. Quando dicevo attrezzatura dicevo ovviamente un paragone, e in italiano faccio vedere una specie di insieme di attrezzi. È chiaro, non è un insieme di attrezzi. Volevo sottolineare, dicendo attrezzatura, l'aspetto dinamico, operativo, l'essere fatto per il lavoro, per il lavoro, no? È ovvio che una persona è un'altra, ma ecco l'aspetto dinamico di questa presenza, energetico, insomma, propulsore, perché il ruolo di Gesù è stato un ruolo di mediatore ed ora è un ruolo di regia. Il ruolo di questa persona è invece un ruolo che non è né di funzione né di regia. Tanto per Gesù come per noi è un ruolo di accompagnamento. Pungolo, traino, propulsore, infatti spirito, non in italiano, viene dal latino, ma proviene dal latino, spirito è italiano, mentre viene dal latino, spirito. Suggerimento, cioè i due aspetti che stavo vedendo, i due per l'azione, no? Il suggerimento, che parola soffio, può essere il soffio del vento, ma può essere anche il soffio del parlare di luce. Ispirazione del Spirito, che sarà dice, no? Essere ispirati, dire avere un suggerimento, ma non si tratta solo dell'aspetto del suggerimento, appunto perché Spirito, oltre che il suggerimento, è il suo evento, la propulsione, la spinta in avanti, contro vento, no? Cioè, verso una direzione, un cammino, prima che esistesse il motore a scoppio, come propulsore, il motore a reazione, come propulsore dei vettori, cioè devono andare, no? Portami a motore è dentro, l'energia ionica, oppure le braccia. Io prendete le navi, andavo o a Vela o a Reni, prima che esistesse il motore.
Sentire Don, io c'è una cosa che non ho capito bene, cioè che mi pare che all'inizio non ci eravamo quasi arrivati vicini e poi dopo siamo passati allo spirito. Cioè il discorso dell'ascensione, cioè del trasferimento, no? L'immagine con cui avevi iniziato, cioè che in realtà Gesù non si è trasferito da questa terra ad un altro mondo, ma cioè, abbiamo detto si è trasferito, ma cioè è rimasto tra noi tramite lo Spirito Santo?
No, perché tramite? Bisogna anche un tramite.
Tramite, insomma, si esprime così. No, cioè la presenza di Gesù tra noi
esprime per il suo ruolo, non quello dello Spirito. Lo Spirito è un altro ruolo. Lui si esprime con il suo, insomma, che è quello di fare il regista.
Ecco, tu l'hai fatto, l'hai presentato tramite questo esempio, no? Che da attore si è messo a fare il regista. L'attore è fatto per essere visto, il regista è fatto per non essere visto, ma si vede.
C'è anche questo aspetto, si vede e non si vede, ma soprattutto volevo sottolineare.
Però insomma,
è un cambio di ruolo.
Sì, un cambio di ruolo, però di fatto insomma, Gesù era tra i suoi in carne ed ossa. Poi a un certo punto, dopo la risurrezione, è sparito dalla scena per fare il regista, ma dove? Da un'altra parte però. Cioè,
perché da un'altra parte? Il regista dove fa il regista? Un'altra parte, sempre lì.
Insomma, a me questa cosa non mi è chiara. Cioè, che Gesù è rimasto tra noi a fare il regista, ma tra noi dov'è? Cioè, tra noi è tramite lo Spirito, attraverso gli altri uomini, ma non è Gesù.
Non è esatto dire tramite. Gesù
io
ha questa sua presenza, non è tramitato. Ha una sua presenza, il Signore è risorto, si chiama risorto, perché è presente, perché è vivo.
Certo. Cioè, io riesco meglio a capire il discorso dello Spirito, perché lo Spirito si sperimenta, cioè facciamo esperienza, cioè ciascuno di noi ha fatto esperienza di che cosa significa essere illuminati, essere sostenuti, insomma sperimentare una forza che non viene da te perché tu non ne saresti capace, perché tu non ne saresti né capace perché non saresti bravo a fare quella roba lì, ma proprio non ne saresti capace perché andresti tutto da un'altra parte. Insomma, questo si fa quasi, si riesce quasi più a capire questo tipo di esperienza, di realtà, che non è cioè una cosa astratta, perché è una cosa astratta ma che di fatto diventa una cosa che si tocca con mano, no? Il fatto invece dell'ascensione, cioè di questa presenza di Gesù, che da quello che dici tu, insomma, non è lo Spirito, è un'altra roba, e io questo non riesco a capirlo. Perché se Gesù è tra noi si deve vedere.
No.
Se non è no, perché fa il regista.
No.
Però il regista dove lo fa? Lo fa tra noi, no?
Sì, ma il regista non si vede.
Però
il ruolo del regista è quello di essere dietro le quinte, non sul palcoscenico.
Noi non riusciamo comunque a capire, non è una roba.
Come fa ad essere presente vorrebbe dire che per essere presenti bisogna essere visibili.
Sì, per quello che noi...
è il nostro modo di pensare.
Esatto, cioè per come siamo fatti noi è una roba...
Sarebbe come dire che i pesci, siccome conoscono solo i pesci, dovrebbero, per un modo di pensare, ragionare dicendo che questo mondo al di fuori dei pesci non esiste nient'altro.
No, è diverso, non accetto questo esempio.
No, è diverso, è come siamo fatti noi, hai detto, dunque dal nostro punto di vista, con la nostra ottica. E chi ha detto la nostra ottica? Quella...
Ma scusa, allora io dovrei credere, io allora in questi termini posso credere a tutto, anche gli extraterrestri, cosa c'entrano? Non mi sembra che sia sullo stesso piano, io ho bisogno di capire.
Non
c'è nessun problema, cioè, o capisco.
Gli extraterrestri, ma il problema.
Ma vabbè, il problema non mi fa neanche a me, però voglio dire che allora a quel punto si può credere tutto, ma non è la stessa cosa, il discorso di Gesù è su un altro piano. Io ho bisogno di capire, cioè a me al limite che esistono o non esistono, gli extraterrestri non mi cambia niente, cioè al limite non mi fa problema, che esistono pure, cioè cosa. Però il discorso di Gesù per me investe un'importanza di altro tipo, per cui ho bisogno di capire com'è questo meccanismo. Cioè, visto che tu hai capito, bisogna che ce lo fai capire.
Per capire bisogna che subentri nel nostro orizzonte esperienziale un altro orizzonte, perché un'altra biosfera oltre a quella che conosciamo noi, che se no non si capisce.
Ma questa presenza di regista io lo capisco a livello di spirito.
Non ho capito, il regista dice tramite un altro o la dice lui?
Ma lo spirito è Gesù, è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, non sono tutt'uno.
Tutt'uno non vuol mica dire che sono un finestrone.
No, va bene, però sono tutt'uno. Può benissimo essere che la presenza di Gesù si manifesta attraverso lo spirito. Cioè, per questa via che... riesco a capirlo, per la via, ma come no, dici tu, mi manca un termine. Cioè...
Non è mica che riesci a capirlo, è che hai tutto questo riferimento già acquisito, oppure che il tuo termine abituale di confronto. Questo.
Ma allora come devo fare a capirlo? Cioè, non
importa, dico come devi fare, dico che bisogna pensare ad un altro tipo di esistenza umana che non implica necessariamente la divinità, che poi è l'esistenza di tutti coloro che sono morti. Ma però non sono più morti. Non abbiamo l'esperienza di questo tipo di esistenza, però esiste questo tipo di esistenza, come si dice di esistenza, non è che è un paragone, ma non è senza significato, avrà la sua parte filosofica, anche la sua parte di capire.
Ma la presenza di coloro che sono morti tra di noi è una presenza fatta di ricordi, cioè fatta di una traccia che comunque ogni persona ha lasciato nella vita. Ma di Gesù non parliamo negli stessi termini, perché Gesù è vivo, se è vivo non è morto.
I ricordi?
Beh sì, cioè diventano una presenza, perché uno...
Capito, ma non è quello che intendiamo quando diciamo una presenza. Lo puoi chiamare una specie di presenza. Però non una vita, il ricordo è un ricordo.
Infatti i morti sono morti, non sono vivi, non sono tra noi come vivi, sono tra noi come ricordo, come qualcosa di vitale che hanno lasciato in vari modi. Cioè... Gesù non è a questo livello, Gesù è vivo, è risorto.
La risurrezione, se esiste per Gesù, esiste anche per altri, mica solo per lui, vorrei che sia una cosa solo sua.
Ok, le ossa di Gesù.
Non lo so io dove.
Quindi dobbiamo.
Dove pensare, si, si parla della tomba.
Dobbiamo
vuota,
pensare che Gesù Cristo si è presentato a noi sotto forma di presenza umana, che però non fosse di carne e ossa. Cioè è questa luce che si è materializzata, ma non che fosse
no,
di carne e ossa.
No, no, perché allora questo significa far sparire la corporeità. Questo è chiaro, la risoluzione è la risoluzione dei corpi, non una luce materializzata. Non è
quindi,
così,
Gesù Cristo carne e ossa.
Sì.
Come è presente in carne e ossa. Quindi Gesù è presente in carne e ossa, però non si è trasferito, è tra noi. Allora.
Se carne e ossa lo dovremmo vedere.
No, è qui il nostro equivoco, perché
e
sarebbe come
la
dire.
Nostra mente
sarebbe come dire che per noi. Carne e ossa vuol dire visibile, quindi non è visibile, non carne e ossa. E già questo significa dire che esiste solo quello che conosco io.
Allora
ma per noi carne e ossa è una roba visibile,
non lo
donna.
Lo conosciamo nel senso che non è sperimentato, non è sperimentabile un'esistenza di questo tipo. Sarà sperimentabile.
No, questo non è... Non... È come dire, cioè, se carne e ossa, e tu dici... Può anche non essere visibile, ma insomma per noi questo è irrazionale, una cosa in carne e ossa per noi, per me è visibile, se no tu mi puoi dire guarda che quella che tu fino adesso hai creduto luce, non è luce ma è ombra, non è una roba fuori del...
Per te è così.
Per me, per tutti, credo io.
Per tutti, sì, voglio dire, per te come persona umana, come
esperienza. Ma adesso parliamo di noi, parliamo di noi, di persone umane, cioè io persona umana, come faccio a capire che una persona in carne e ossa non si vede? O tu mi dici che lui si manifesta attraverso lo spirito, allora fin lì
è così incomprensibile.
Sì.
Dire attraverso lo spirito non cambia niente, è solo una formula, non cambia niente del problema, il problema resta. Come fa ad essere presente? Ma poi dire attraverso lo spirito è dire poi attraverso qualcosa di talmente vago.
No, perché quando lui ha detto agli apostoli vi manderò il mio spirito eccetera, poi gli è arrivato lo spirito, loro hanno avvertito una forza di cui si sono, un coraggio, di un'energia che prima non avevano e che non era, loro non hanno rivisto Gesù in carne ed ossa, ma sono stati investiti dallo spirito.
No, loro hanno avuto anche
va bene, quella, va bene, ma dopo l'ascensione non l'hanno avuta più? Sì? No. Allora.
Pare che l'abbiano avuta.
Beh, insomma, io allora è una storia che non
finisce più. L'ascensione infatti non è una tappa, io ho detto, è una struttura. Insomma, Paolo di Tarso l'ha avuta o non l'ha avuta l'esperienza del risorto? Lo dice lui. Non mi direi che prima dell'ascensione,
io non lo so, a un certo punto lui può anche aver visto
le ombre.
No, le ombre, non lo so.
Lui dice, se no non si spiega il capovolgimento della sua vita, che ha avuto un incontro, altro che fare, un incontro vero e proprio. Il che significa la testimonianza che il risorto è una presenza. Non è una cosa vaga e impalpabile. È una presenza di un tipo che noi non conosciamo, questo sì che...
Ma non lo vediamo perché non siamo santi.
Noi non abbiamo i metri per misurarla.
San Francesco, nei boschi di Laverna, incontrava Gesù, si abbracciava, si parlava.
Il lupo incontrava.
Io questo... io questo non lo so.
Noi, la nostra mente è ancora un livello talmente basso che non riusciamo a vedere oggi. Io penso questo.
Ma se ci arriviamo...
Noi siamo in uno... angolatura di visuale che è quella che noi chiamiamo l'angolatura umana, però dire che oltre questa non esiste nessun'altra, questo perlomeno è un equivoco molto colossale, grosso come una casa, ripeto, sarebbe come dire che allora siccome noi conosciamo solo certi tipi di cose, tutto ciò che noi non conosciamo non esiste, non è Paolo. Non solo Paolo, esistono delle esperienze che noi non abbiamo sperimentato, che però altri hanno sperimentato. O sono bugiardi.
No, Don Agostino, però è diverso. Cioè che io creda o comunque non escluda che esperienze che altri hanno fatto e io non ho fatto siano vere, no? Questo è un discorso. Il credere che una persona in carne ed ossa è in carne ed ossa, vero, però non si vede, questa è un'altra cosa, che credere che alcune esperienze che io non conosco possono essere vere. Questa non è una cosa razionalmente ammissibile.
No, perché adesso c'è un equivoco. Un'esperienza che io non ho ancora fatto, tu quando dici questa cosa, dici un'esperienza che io non ho ancora fatto, ma del tipo che io ho fatto. Per questo dici che è comprensibile. Non l'ho fatta, l'ha fatto un altro, ma è dello stesso tipo. Dunque esiste, o è pensabile. Invece, un'esperienza che hanno fatto altro, ma che non è dello stesso tipo, questo non è pensabile né razionale. Questo no, questo dipende dalla nostra maniera di pensare, che è un po' unilaterale.
Noi perché... quando possiamo incontrare allora Gesù Cristo?
Come?
Quando moriamo? Quando possiamo incontrare Gesù Cristo? Quando moriamo?
No. Non quando moriamo. Paolo di Tarso non l'ha incontrato quando è morto, ma molto prima.
Ma quindi poi siamo a un livello...
Lui diceva Francesco di Assisi, non so che esperienza dice di avere avuto, nel senso di testimonianza diretta sua, però si tratta dello stesso Signore risorto e non di un'altra cosa.
Per sentire, guarda, ti voglio fare un altro esempio, perché ti voglio convincere a tutti i costi. Dunque, guarda, no, io ho bisogno di capire. Dunque, se tu mi dici con la forza del pensiero, è un esempio, con la forza del pensiero è possibile spostare quel tavolo, io dico, boh, sarà o non sarà, ma se tu me lo dici che può essere vero, io non lo escludo, va bene? Non lo escludo. Anche se è un'esperienza che io non conosco, che non ho fatto, che non mi pare possibile, ma comunque. Non lo posso escludere. Oh. Ma se tu mi dici, quel tavolino, qui davanti a te c'è un albero vero che tu non vedi. E io dico, qui l'albero non c'è, per come sono fatta io, so per quello che... Per me qui l'albero non c'è.
Un albero, ma non è un albero.
Oh, va bene, una persona in carne ed ossa è una persona che si vede, secondo la mia esperienza, no?
Non si vede, è proprio una persona
l'equivoco. L'equivoco sta proprio qui, secondo la mia esperienza, questo è il problema. È logico.
La mia esperienza non è...
Ma anche la mia esperienza non è in grado di credere che quel tavolino... Anche la mia esperienza non mi dà la certezza.
Il mio corpo,
nell'attuale stadio, il nostro corpo è un confine.
Invece questo.
Ma chi l'ha detto che esiste solo un corpo confinato?
C'è la mia esperienza, c'è la capacità.
Ci viene raccontato, coniato in modi equivocati, che invece esiste un'altra corporeità. Che io non conosco. Ma esiste! Ma non perché lo dico io, perché io che lo sono messo in testa, perché mi è venuta cosa.
Si può chiamare personalità, questa è una
personalità. Io personalità. Dico corporeità perché stiamo discutendo della corporeità, cioè del fatto che noi chiamiamo corpo. Lei parla di corporeità, cioè di un'altra corporeità diversa da quella che noi...
Ma allora guarda, tu non hai accettato. Non hai accettato l'esempio dell'albero perché dice una persona non è un albero, va bene, la stessa cosa se io ti dico, tu mi dici guarda che davanti a te lì su questa mattonella c'è una persona in carne ed ossa, però tu non la vedi e dico no, lì non c'è niente, ti dico io. Insomma, in un luogo localizzata, in un quasi. Tu mi puoi dire c'è una persona in carne ed ossa se io non la vedo? Io potrei dire c'è lo spirito che aleggia dappertutto, questo posso, io non riesco, basta,
l'equivoco di spirito,
passare
no? Come qualcosa che aleggia, spirito non è qualcosa che aleggia, non è questo lo spirito santo,
cioè, non aleggia per aria, per senza niente, cioè vuol dire si incarna nelle persone, questo ho capito,
si incarna nelle persone per niente, perché le persone non sono lo spirito, sono due paio di non si identificano proprio per niente.
Ma non ho detto che si identificano, ma se una persona si muove, può agire grazie alla forza dello Spirito Santo, in qualche modo è entrato, no? Cioè in qualche modo ha azionato.
Non
no, un'incarnazione adesso non sarà il termine sicuramente.
Ma perché? Perché non è.
Esatto, però.
Perché non si può identificare, perché un altro è diverso da te. Ma diciamo una cosa,
comunque questo non lo capisco,
diciamo delle leggi fisiche della corporeità di Cristo, insomma, sono uguali a quelle della corporeità di cui noi godiamo?
Non sarebbe, avrebbe ragione lei.
Ma io qualche volta mi vorrei
indignare. La fisica.
Sono o non sono uguali?
La fisica
è quello che... Forse se facciamo queste... Diamo una risposta a questo interrogativo, probabilmente le cose, non dico che si chiariscono del tutto, ma almeno uno si rende conto se sta alla luce per darsi una risposta o meno.
Ma non mi parate, perché lui lo sa, non ce lo dice.
Ecco,
io lo so. Non si sa spiegare, non si sa spiegare.
Non devo spiegare, bravo. Perché ecco, se riparte da un risposto, dice ogni persona, se è in carne e ossa, nel momento in cui è vicino a me, io devo vedere. Magari non la vedrò quando è lontana da me, quando magari ci divide un muro. Ma se questa persona sta vicino a me, io necessariamente, se è vera la sua presenza, io la devo vedere. Questo è quello che dice la
dottrina. Non so, lo so. Questo vuol dire adottare come parametro la nostra esperienza.
Ma questo è quello che dicevo prima.
La
unico parametro
la nostra esperienza.
Quindi con questo senso di limitazione.
Ma l'esperienza nostra che non esaurisce il problema, probabilmente è questo. Diciamo che le caratteristiche fisiche di un essere vivente non si limitano a quelle che noi conosciamo, ma evidentemente presuppongono qualcosa di diverso che appartiene a un'esperienza che noi non abbiamo fatto o non possiamo fare.
Esiste un'altra fisica,
però in questo caso la fisica comincerebbe ad essere un po' oggetto di discussione, perché
però questa è la nostra esperienza, questo non esclude che altri possano aver fatto,
non solo esperienze di non solo non esclude che altri possano aver fatto, perché allora andiamo a finire solo nell'obiettivo che abbiamo detto, più di questo
ma non solo perché altri l'hanno fatto, perché altrimenti lei dice, beh, io posso credere delle esperienze che altri hanno fatto che io non ho fatto, che però vuol dire dello stesso. È proprio da dire che è di un altro tipo. Insomma, noi oggi, te hai fatto l'esempio degli extraterrestri, per dire, no? Una cosa che adesso non so quanto sia riscontrabile in termini. Però, penso che fosse riscontrabile, allora sono incontri ravvicinati di un altro tipo, da quelli che conosciamo noi.
Sì, però, cioè, mentre... Dunque, cerco di spiegarmi se ci riesco. Mentre per me credere nella validità e nella verità della parola di Dio nella nostra vita, cioè degli effetti, insomma, che quello che ha detto Gesù è vero, perché si sperimenta che è vero, poco, tanto, primo, dopo, a che livello, questo, tutto dalla gamma che se vogliamo, però che questo è vero. Non mi fa problema, cioè non mi fa tutti i problemi che ne consegue, però ci posso arrivare, che la forza di Dio agisce su di me e su chiunque altro tramite lo Spirito Santo, che ci carica di un'energia di cui noi non saremmo capaci, questo mi pare che si possa toccare, insomma, che si possa sperimentare. Ma credere quest'altro livello che tu cerchi di spiegarci, no? Cioè al fatto che Gesù in carne ed ossa è vivo, mi pare di navigare in una sfera proprio di fantascienza, cioè che allora va bene, se dici che deve essere vero, ti dico va bene, ma non mi cambia niente, perché tanto mi basta quello che credo, cioè non mi cambia niente, cioè che non sono in grado di capirlo. Allora, voglio dire, a me non mi cambia niente, non è che mi... Non è che mi si diminuisce lo spessore della... Ha capito?
È quello che tu vuoi dire tu, non è che non sei in grado di capirlo. Quello che vuoi dire tu è che non è entrato nel tuo orizzonte di comprensione. Perché solo ciò che è entrato nell'orizzonte di comprensione poi lo sentiamo come efficace, come presente, come vero.
Cioè, se
non
io devo...
che non ci possa entrare, però. Tu dici, vuoi dire... A me non mi dice niente una cosa fino a quando non è entrata nel mio orizzonte, è vero? O fino a quando io non sono entrato nel suo, questa cosa. È vero che perché non è così non mi dice niente. Però è altrettanto vero che se io non sono entrato nell'orizzonte, vuol dire che quell'orizzonte non esista. Perché io non sono il vetro, o il banco, o il ed esclusivo di quello che c'è.
Però fino al momento in cui io non sono riuscita a capirlo, per me quell'ascensione, che Gesù è asceso al cielo, per me non ti dico che è un trasferimento, ma giù di lì, cioè nel senso che fisicamente è sparito da questo mondo e agisce tramite il suo spirito.
Questo, che non è sparito da questo mondo.
Sarebbe bello davvero.
Una grande scoperta.
Io sono la prima a dirti che sarebbe bello che fosse così.
Non è che sarebbe.
No, è per me, non è.
Questa è la grande notizia proclamata che dalle origini dal Vangelo. Questa è la grande notizia. Il Vangelo non è una dottrina.
Allora, questo è una dottrina. L'espressione è asceso al cielo, mi sembra molto importante.
È ambigua.
Diciamo che è equivoca al punto che determina degli errori concettuali.
Sì, perché è lo stesso ambiguità del discorso biblico. Idea, perché poi queste parti sono completamente difficoltà. Cioè, se io leggo le frasi della Bibbia con il vocabolario italiano moderno, sono qualità.
Deve sempre essere la possibilità che ogni popolo, ogni uomo nel suo tempo abbia la possibilità di conoscere gli strumenti di cui è in possesso per capire certe cose.
Solo che questi strumenti per capire noi non li abbiamo. E navighiamo con le preconcezioni
ci vengono da questo istintivo processo di dare alle frasi della fede quello che significano oggi, per esempio, cosa significa dire di adesso, cosa significa cambiare, cosa significa cielo. Infatti,
allora
noi diamo alla fede e a cielo il significato che tante volte il nostro linguaggio, ma quello è il linguaggio non di oggi, né della nostra lingua, un'altra lingua di un altro mondo. Sono io che mi devo rendere conto di questo e allora dirò un'altra cosa. Ma questa crescita di comprensione, per quanto riguarda la fede, non è avvenuta. Noi abbiamo una crescita intellettuale in tutti i livelli ormai dell'esistenza umana, tranne che in questo. Guarda caso, noi in questo che è così decisivo tra l'altro per le forze della vita, noi siamo rimasti ad un livello, non dico elementare, ma più basso ancora, a un livello nella professione di fede.
Sì, però Don Agostino.
Nella professione di fede per noi sono io invece mi sono fatto un'idea. Non è che mi sono fatto io l'idea come se la religione non mi avesse fatto un pubblico di anni. Però per il modo con cui io ho avuto l'approccio verso queste cose, ho dedotto questa conclusione. L'opera salvifica operata da Dio nei confronti dell'uomo è un'opera che in qualche modo coinvolge tutte e tre le persone della comunità. Penso di non essere eretto. Quest'opera salvifica probabilmente si è realizzata in tre diversi momenti e si è realizzata con il concorso delle tre diverse persone che compongono la Trinità. La prima persona, Dio Padre, probabilmente, e quasi probabilmente perché non lo so tutto, ha concepito il piano di salvezza, l'ha ideato, lo ha voluto. La seconda persona, Gesù Cristo, lo ha realizzato in maniera visibile e in qualche modo si è fatto presente nella storia umana perché questo piano di salvezza fosse conosciuto dall'uomo e accettato dall'uomo. La terza fase è quella dello Spirito Santo, sempre persona divina, la quale a un certo momento è subentrata alla seconda, che non è, secondo me, rimasta lì nel mondo in cui si risulta regista, cambiando il solo ruolo, ma rimanendo lì che il regista sta dietro il film, sta lì vicino al lettore. No, io sono convinto che in quel momento è lo Spirito Santo che è intervenuto come persona, terza persona della Trinità, e in qualche modo ha completato, dando una presenza invisibile a quest'opera di salvezza e, diciamo pure, collaborando continuamente, ancora oggi, con
sono delle correzioni da fare, che non vuol dire che non è esatto, vuol dire che c'è da aggiungere. Per esempio, non si può dire che l'opera si è compiuta, perché si sta compiendo. Il passato va messo con la presenza, è anche un po' più. Uno. Due, non si può dire che Gesù ha compiuto in modo invisibile, ha compiuto in modo iniziale, ha dato il via ai lavori, come vi dicevo, e per darlo il via si è sporcato le mani, cioè si è invisibile, cioè si è fatto l'uomo. Che non vuol dire si è invisibile, si è fatto l'uomo, è molto di più che invisibile, è proprio messo dentro alla nostra storia. E non è un passato anche questo, che è avvenuto una volta ma adesso non c'è più. Continua ad esserci. Continua. Ha iniziato a
fare il lavoro materiale. Poi, adesso continuate voi, io passo a fare l'altro ruolo. Terza cosa, lo spirito non è che è subentrato, perché agiva con e in Gesù. Non è subentrato, era già con lui.
Diventa un po' il discorso del mistero.
Non è un mistero, ma,
essendo un mistero, in realtà,
non è un mistero,
possiamo pensare questo come la presenza delle altre due persone, anche nel primo momento, ma non che c'è gli altri momenti.
Però lo mistero è un'altra parola divina.
Che viene in aiuto quando non si può risolvere
il
problema.
Esatto, tirarlo in ballo quando invece si ferma la nostra comprensione intellettuale. Il mistero non è il contrario. Spero che solo che le dimensioni di questo oggetto di conoscenza sono più grandi della nostra capacità. La famosa storia raccontata da situazione di confessione che quel bambino che con un secchiello voleva il mare. Vuol dire che è più grande della nostra confessione, ma non che è in attenzione bene,
per noi,
no?
Relativamente
no, perché allora non c'è la capacità,
allora non ci veniva rivelato.
Se era incomprensibile, non ci veniva rivelato, perché non si rivela ciò che non si può comprendere.
Fa sentire da una testina.
Ecco l'ambiguità del termine mistero, ma sempre partendo dall'italiano. Quindi, perché noi abbiamo questa ambiguità? Perché nella parola mistero, nell'uso attuale della parola mistero, c'è questa
incomprensibile.
Allora,
esatto.
Fa sentire Don, però, questa questione di queste parole, se mistero non esprime quello che vuol dire il concetto di mistero in quel contesto. Aspetta, sì, va bene, ma allora è possibile che ogni lingua non abbia la possibilità di tradurre determinate cose? Ma allora è una fregatura, scusa, ci porta in giro. Cioè,
è quello normale, perché io sto sostenendo il contrario della fregatura.
No, la fregatura da parte tua, cioè voglio dire...
No, sto sostenendo il contrario, capisci? Sto sostenendo che è traducibile.
Allora, perché anziché continuare a chiamarla ascensione non si chiama in un altro modo? Perché il mistero in quel contesto non si chiama in un altro modo? Ho capito, ma se sto linguaggio biblico per noi è incomprensibile...
Il linguaggio biblico va capito, cioè tradotto, cioè il famoso discorso che la Bibbia bisogna imparare a capirla. Invece noi questa fatica non la vogliamo fare...
No, qui siamo un altro livello. Qui siamo a un altro livello, non
no,
è che non si vuole fare la fatica di capire.
È lo stesso livello, credimi. Noi andiamo istintivamente a dare alle parole che non sono nostre, che vengono dalla rivelazione biblica, il senso che invece non gli diamo di noi. Questo è corretto.
Ma nel Vangelo, la frase io sarò con voi con la
famiglia. Che vuol dire? Cioè, è quello che sto dicendo?
Ma perché questo per te è sufficiente? Dov'è Gesù? Tu dimmi dov'è?
Che significa?
È una questione di fede.
Allora, un altro discorso.
Noi non abbiamo. Vuol dire che esiste un altro stadio di esistenza in questo mondo, in questa storia, che noi ancora non abbiamo avuto.
Quindi dovremmo essere contenti quando vogliamo rilasciare questo incontro e
passare un altro stato.
Io volevo dire una cosa, io vado a fare volontariato da
adesso stiamo parlando del caso d'osso, non stiamo parlando del
caso. Niente, lascio parlare.
Io ho queste vecchiarelle per i poveri da telefono, non capiscono più niente, non si alzano più, non dove ho un livello, come dire, vegetativo. Se gli chiedi qualcosa ti rispondono, chissà che cosa non
sì.
Proprio non capiscono niente. Ora io guardo il crocifisso e dico, va bene, io ho davanti Gesù Cristo, lo Spirito Santo, Gesù, in questa persona c'è cioè, che io devo rispettare, che io devo amare, che io con qualsiasi mezzo devo sostenere. Ha capito? Allora io dico, ma signore, è mai possibile che non abbiano un minimo di luce dentro al cervello? Perché proprio niente, proprio solo a livello vegetativo. Allora io me lo chiedo, alle volte guardo il crocifisso e dico, ma signore, non è possibile che lo dentro tu.
Infatti non è lì dentro. Ecco quello che dicevo prima l'Antonietta.
Ecco, Antonietta.
Non è lì dentro. Non è lì dentro, quando lei mi dicevo che non è un'incarnazione, perché non si identifica. Non si può identificare il Signore del Corpo con uno stadio della vita che invece è biodegradabile.
Però
è
questa
assolutamente...
è come quel granello di grano che muore per il sole.
Cioè, esatto. Gesù ha detto così, per dare in qualche modo comprensibilità a questa faccenda, no? Per dare qualche comunicazione comprensibile, appunto, perché misterioso non vuol dire incomprensibile e quindi non comunicabile nel linguaggio biblico, se no non si scriveva la Bibbia, non si scrivevano queste parole, se dovevano essere incomprensibili non ho capito perché le ha scritte, scusate, per nascondere, per rompicapo, per farsi ingazzire. Il fatto è che siamo noi che dobbiamo entrare in quel linguaggio e in quell'ordine di Dio, che ci rivela non un ordine di Dio, ma un ordine di esistenza, un orizzonte di vita, che è più ampio di quello che conosciamo.
Ma a te risulta che qualcuno l'ha capito? Che cos'è l'ascensione?
Io mi sto spostando praticamente quando ne parlo, di farlo comprendere, che l'abbia capito, non lo so.
No, quindi perché se c'è qualcuno che l'ha capito, se c'è qualcuno che l'ha capito, c'è speranza di capirlo, altrimenti...
È un'altra cosa, che ci sono persone che hanno capito questo orizzonte della vita. Quelli che noi chiamiamo santi e che ripetono sono delle persone diverse da noi. Anche qui l'equivoco deriva dal cambiare tanto con quello che oggi finalmente questa parola significa, ma i santi che sono trovati in cultura come noi hanno fatto questo salto. L'hanno fatto. Io non capisco uno come Francesco di Assisi, di Altrimenti, che muoia cantando.
Quella è un'altra cosa. Però.
Come
è
un'altra cosa? Mi vorrai mica dire che muore uno cantando se non ha acquisito la certezza.
La certezza del regno di Dio, perché non è possibile.
Dire il regno di Dio?
Insomma, la certezza che la vita continuerà in un'altra dimensione, ma questo non significa che Francesco d'Assisi, perché è morto cantando, che Gesù era in carne ed ossa visibile in mezzo a noi, è un'altra cosa. Cioè uno può morire cantando perché ha creduto. Crede
in carne ed ossa,
per me non è indispensabile, cioè voglio dirti, scusa Don, che non escludo che io possa morire cantando anche senza aver capito l'ascensione, questo voglio dirti.
Assolutamente no.
Può darsi che non so cantare, non ho mai cantato prima, non canterò neanche dopo, però
non è quello il problema, non è quello il problema.
Cioè voglio dire che il fatto di morire felici,
queste sono teorie questioni di fronte alla morte, non si racconta, state tranquilli che non voglia percorrere quanto vogliamo, finché non viviamo con l'esperienza. Ma chi vive con l'esperienza in questo modo ha fatto un salto di qualità ed è entrato in un'altra dimensione. Non c'è alcun dubbio. Perché è assolutamente assurdo vivere la morte in quel modo. Assolutamente assurdo.
Cioè tu dici che non è sufficiente credere, avere la certezza che dopo la morte ti aspetta l'incontro con il Signore e quindi...
Da dove viene?
Da tutto quello che uno, da tutto quello in cui Francesco ha creduto e per il quale ha lasciato...
Il Signore è risorto. Ha creduto questo, Francesco, nient'altro che questo, come tutti i cristiani. Chi è che te la dà con la certezza se non il Signore è risorto? Cioè un altro che ti cammina davanti perché ti precede. Che te la dà? Mica la filosofia, sai?
Ma che mi cammina
voglio
davanti?
Voglio ragionare sull'immortalità dell'anima. Tu non finisci di ragionare sull'immortalità dell'anima, che dico io.
Che mi cammina davanti in carne ed ossa, e ritorniamo lì.
Carne ed ossa, se per te significa carne ed ossa uguale visibile, chiaro, se le cose, ovviamente, non vanno bene. Ma se per l'espressione carne ed ossa significa dire una esistenza corporea, altra, totalmente altra da quella che io conosco, questo non vuol dire che significa, perché se è totalmente altra, allora non è di limite, non è localizzabile su quella mattonella, e allora sarebbe visibile, perché è sulle dimensioni, non di quell'altra.
La tua difficoltà è nel fatto che la corporeità di tutti i fatti, in questo caso particolare, non soggiace alle leggi della fisica.
È un'altra fisica, perché
come lei praticamente ciò che è corporeo abbina alle leggi della fisica, lei praticamente, credendo che c'è una persona in carne e ossa, pretende anche di poterlo vedere.
Oh, perfetto, è il nostro discorso. La stessa fisica è andata oltre quegli orizzonti con le leggi della fisica. E questa è la dimostrazione che effettivamente non siamo tanto palle quando parliamo di fisica. Il fatto è che una cosa che tu non hai sperimentato la puoi sperimentare solo in un'altra dimensione, che non è quella sperimentale. Perché anche qui, chi ha detto di sperimentare solo per lo sperimentarlo? Non esiste altra maniera di sperimentare, chi l'ha detto?
Quello sì, quello lo capisco.
Se esiste un'altra maniera di sperimentare, non è quella sperimentabile, esiste un'altra maniera, un'altra dimensione dell'esistenza che non è quella sperimentabile.
Ma so, ho capito, però dirmi che esiste un'altra maniera di essere carne ed ossa senza essere visto, questo per me è diventa...
Capisco. È qui dove la grande notizia porta nelle nostre, nel nostro orizzonte umano, un'altra.
Ma per me la grande notizia è anche che quello che ha detto Gesù, che è apparentemente assurdo, no? Parlo delle verità evangeliche, si sperimenti che siano anche quelle la grande notizia. Sì, non è soltanto che Gesù
se
sia.
Se fosse così,
cioè, ti dico che...
venire perché qui il nocciolo della questione. Se fosse così, Gesù non è diverso da Socrate.
Tutto si basa sulla risurrezione.
Tutto si basa solo sulla risurrezione.
Che della cosa risolta Gesù Cristo.
Il cristianesimo non c'è più. Non c'è più, è un'altra cosa. È un'altra cosa.
Ma siamo lì, è risorto, però è asceso al cielo. Era meglio che non era asceso. Almeno.
Proprio perché asceso significa trascendito. Vedete che non è così lontana questa cosa che avevo detto, eh? Non è così lontana.
No, basta.
Ma il bello è toccare con mano non solo questa cosa, questa mano, sperimentare, scoprire non solo questa cosa, la risurrezione del ma che la risurrezione capovolge il senso della storia, influisce sulla storia, non è qualcosa che è per l'aldilà. Questa è la cosa più, ancora più sconvolgente, che poi è conseguenza dell'altra, una volta capito la risurrezione storica, no? Nell'aldilà, ma nell'aldilà, allora capovolto il senso.
Anche quella parola,
capovolto il senso.
Tutti i termini che ci portano a fraintendere la verità.
Sì, sì, ma è un processo inevitabile del nostro accesso alla rivelazione. La rivelazione parla un'altra lingua, anche proprio come lingua, e un'altra cultura. Un altro messaggio, noi dobbiamo alfabetizzarci, se no capiamo tutta la roba, cioè banalizziamo tutto e riduciamo tutto a dimensione umana.
Un'altra strana alfabetizzazione, come la vogliamo chiamare, non sarà mai possibile. Noi avremo sempre la necessità, secondo me, di una persona, come può essere appunto un Papa a cui Dio ha dato il potere di insegnare nella maniera autentica, abbiamo sempre bisogno di uno che ci dica qual è l'interpretazione esatta di certe cose, no?
Il Papa è un pezzo di questa cosa.
Dico, il Papa quando...
Non sostituisce questa cosa, è un pezzettino, sì, che entra in funzione in circostanze eccezionali. Sì. Ma normalmente com'è l'autodeterminazione, che è normale, va fatta. Invece è questo che non si fa.
Ma allora, c'è tanta gente che manca anche delle capacità naturali minime per poter arrivare a questa alfabetizzazione che fa, allora non, vero, non avrà mai la possibilità di conoscere.
Non è vero che manca l'autodeterminazione, a chi manca?
Dimmi
a chi mancano. Io mi sfido a dire a chi mancano.
Sono persone che vivono come bestie tutta la loro vita.
Bene, benissimo. Allora siamo noi e abbiamo ridotto le persone a dei livelli infraumani. E allora bisogna risolvere il problema dell'infraumano. Benissimo. Finché non è risolto quello non possiamo parlare di legge su scrivere. Perché prima viene un coma. Vengono le cose intraumane,
i problemi,
no?
Si vengono le l'uno con l'altro e alla fine non ci arriviamo mai a una conclusione così.
Non, come non arriviamo a una conclusione?
Sì, voglio dire che c'è sempre
è infinito il quartiere di lavoro,
utile o di insoluto, per cui uno è impedito da raggiungere quello che pure sarebbe un suo diritto in genere.
No, perché è impedito in questo caso?
No, per una serie di circostanze.
Ah, questo sì, l'umanità è talmente complicata
che non c'è nessuna,
però perché appunto è imbrogliata la situazione, non perché manchi a qualcuno la possibilità di ricevere la grande giustizia.
Per quello che è, noi dobbiamo prenderlo.
Il mondo è quello che è, noi dobbiamo cambiarlo, non prenderlo.
Sì, ma il mondo che si possa rendere perfetto è una...
No, è un dito perfetto. Io non l'ho detto perfetto, Ho detto non prenderlo com'è. E ci siamo per cambiarlo, non per prenderlo com'è. Gesù è venuto nel mondo per noi uomini e per la nostra salvezza. Se diciamo questo, se questo è vero, la conseguenza è che non va preso com'è. Pagina 305. Concludiamo così.